del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'ultima volta che ci siamo incontrati era un po' di tempo fa, e se vi ricordate ci siamo lasciati su questa situazione di Mosè, perché era il personaggio che abbiamo cominciato a prendere in considerazione, dicendo che la sua vita è idealmente divisa in tre periodi, ciascuno di 40 anni ciascuno. 40 anni non sono un numero da intendere in senso preciso, 40 anni indica un'esperienza compiuta, cioè una cosa che ha un suo preciso inizio, una sua precisa fine. I 40 anni del popolo di Israele nel deserto, c'è qualcosa che funziona, sento la mia stessa voce. Ah, ecco, ho capito. Pensavo che si era messa la suoneria del cellulare con la mia voce. Quaranta è un numero, dicevo, compiuto, no? Quando si dice dei 40 anni del popolo di Israele del deserto, anche lì non si intende un tempo preciso di quel periodo, si intende che è stata un'esperienza che ha avuto un inizio e che ha avuto una fine. Così anche quando si dice 40 giorni di Gesù nel deserto, si intende un'esperienza che ha avuto un inizio e che ha avuto una fine, quindi un tempo preciso, in cui accadono delle cose precise da cui dover dedurre un messaggio. Quindi i tre periodi della vita di Mosè, ciascuno di 40 anni, così come ce li presentano gli Atti degli Apostoli, si intendono tre periodi precisi da ciascuno dei quali dover estrarre un messaggio, un significato per noi, per la nostra esperienza. Avevamo visto il primo periodo, quello in cui Mosè viene educato a casa del faraone e matura degli ideali molto forti sulla vita, e vuole questi ideali metterli subito in pratica. Sono ideali di giustizia, ideali di libertà, ideali di solidarietà, di fraternità. Come fa a metterli in pratica? Vede questo episodio famoso in cui degli ebrei del suo stesso popolo in qualche modo litigano tra di loro. Prima uno di loro viene perseguitato, percosso, e poi c'è una lite tra loro, e quindi lui, preso da questi suoi ideali di zelo, vuole mettere pace, vuole porsi come giustiziere, ma lo rifiutano. Ci eravamo fermati proprio a questo punto, quel punto in cui gli ideali di Mosè vanno in frantumi perché questa gente del suo popolo gli dice: ma chi ti ha nominato giudice tra di noi? Cioè tu fai qualcosa che nasce semplicemente dalla tua volontà, dal tuo pensiero, ma non hai ricevuto questo incarico, come dire, dall'alto. E qui ci eravamo fermati. Oggi prendiamo in considerazione il periodo successivo della vita di Mosè, quindi il secondo tempo della vita di Mosè, i secondi 40 anni. Lo facciamo con un testo del Cardinal Martini. La scheda che avete tra mano è pari pari le pagine del Cardinal Martini, non c'è niente di più e niente di meno, perché credo che siano molto esaustive e molto profonde in se stesse, no? Quindi chi ha già letto il testo del Cardinal Martini Vita di Mosè stasera ripete, cioè risente le stesse cose. Chi non l'ha letto comincia a capire il sapore, il gusto di questo testo, così che lo possa comprare direttamente lui. Allora, quindi io faccio una lettura e integro questa lettura con il testo biblico. Prima leggiamo il testo degli Atti degli Apostoli. Lo rileggiamo al capitolo 7, i versetti dal 25 al 29. Il versetto che ci interessa stasera è il 29, però è opportuno che rileggiamo anche quelli precedenti per contestualizzare la riflessione. 7, 25, 29 degli Atti. Leggo: egli, cioè Mosè, pensava che i suoi fratelli avrebbero compreso che Dio dava loro salvezza per mezzo suo, ma essi non compresero. Il giorno dopo egli si presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando e cercava di rappacificarli. Disse: «Uomini, siete fratelli, perché vi maltrattate l'un l'altro?» Ma quello che maltrattava il vicino lo respinse, dicendo: «Chi ti ha costituito giudice e capo sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come ieri hai ucciso l'egiziano?» E fin qua siamo arrivati la volta scorsa. A queste parole Mosè fuggì, andò a vivere da straniero nella terra di Madian, dove ebbe due figli. Allora c'è una riga negli Atti degli Apostoli con cui si dice il fallimento dell'esperienza di Mosè. Si dice e si introduce il secondo tempo della vita di Mosè, che è un tempo segnato dal ridimensionamento, dall'entrare in una dinamica di vita fatta di cose assolutamente normali. Che cosa esprime questa normalità in cui Mosè entra dopo il tempo dell'ideale, ma un ideale che si infrange, un ideale che finisce? Dopo il tempo del grande zelo inizia un tempo di assoluta normalità, in cui Mosè quasi si siede. Che cosa esprime questa realtà della vita di Mosè? Tre particolari contenuti in queste righe. Il primo è questo verbo, fuggì. È strano percepire e concepire Mosè che fugge. È l'unica volta che si usa questo verbo a riguardo di Mosè in tutta la Bibbia. Sia prima di questa esperienza che dopo questa esperienza di Mosè non si dice mai più che fuggì. Non fuggirà mai più quando guiderà il popolo di Israele nel deserto, neanche di fronte a Dio, e sarà l'unico a poter stare di fronte a Dio. E non è mai fuggito prima, a tal punto da rischiare la sua personale incolumità per difendere gli ebrei. Qui si dice che fugge. Lui che rischiava la sua vita, lui che si giocava in prima persona, lui che era il coraggioso per eccellenza, l'uomo pieno di ideali, l'eroe, si percepiva già come un eroe, qui fugge. Basterebbe questo verbo, a voi che avete capito la struttura del personaggio, a farvi comprendere quale crisi c'è. Se noi interrogassimo Mosè, ci sentiremmo da lui dire: io ho fatto una cosa che non mi sarei mai aspettato di fare, fuggire. Se nella vostra vita, nella vostra esperienza, vi è capitato di fare qualcosa di meschino con voi stessi, rispetto al quale anche pensandoci tempo dopo dite: io non avrei mai pensato di arrivare a quel livello, di poter fare quello, di fare questa cosa che è contraria al mio modo di essere, ecco, potete capire cosa vuol dire questo verbo fuggire per la persona di Mosè. Se noi adesso sentissimo lui parlare, lui ci direbbe questo: ho fatto quel giorno una cosa che mai avrei creduto di poter fare. Io, per come sono, come temperamento, come persona, come leader, no? Sono fuggito. Questo è il verbo di una crisi profonda, che è una crisi di identità, capite? Qui non si tratta semplicemente di spostarsi fisicamente da un luogo all'altro andando di fretta perché qualcuno ti sta inseguendo. Qui si tratta che c'è una crisi di identità in lui. Una cosa che lui non poteva mai concepire: piuttosto mi faccio uccidere, la fa. E allora basta questo verbo, e vedete la forza della Bibbia, no? È straordinaria per questo. Basta questo verbo a fotografare una crisi profondissima, una crisi della persona di Mosè, una crisi di ciò nel quale lui finora ha sempre creduto, una crisi delle sue convinzioni di fondo, un abbassamento totale. E onestamente anche un'umiliazione. Fuggì, andò a vivere da straniero. Altro piccolo particolare di questa riga. Quindi il primo è il verbo fuggì, che va sottolineato nella sua pregnanza, capite? Perché se lo colleghiamo alla persona, appunto, avete compreso il significato. E poi andò a vivere da straniero. Qui Martini riporta proprio l'espressione greca. Dice: egeneto paroikos. Siamo alla prima facciata del testo che avete tra le mani, dove inizia il terzo capoverso: scacco anche nei confronti del faraone. Vedete che alla seconda riga dice: Mosè non è più nessuno. Il versetto 29 è veramente drammatico. Fuggì Mosè all'udire questa parola e divenne straniero nella terra di Madian. Egeneto paroikos, no? Egeneto è il verbo che vuol dire diventare, vuol dire anche nascere. Dal verbo greco egennesen viene ad esempio Eugenio, che nasce bene. Paroikos vuol dire uno che diventa straniero, che si allontana. Questo passaggio l'avevamo già fatto l'anno scorso su questa parola, la parola da cui viene parroco, che vuol dire straniero, cioè uno che sta in un posto come forestiero. Io sono amministratore parrocchiale e non sono straniero, stranieri sono i parroci, io no. La usa spesso, la Bibbia usa spesso questa parola per indicare lo straniero, il parroco. Potevano anche tradurre così: Mosè si allontanò e divenne parroco. Questa è una traduzione improvvisata, ma... Ora, lo straniero chi era nell'antichità, ma chi è in parte ancora oggi, no? Uno che ha perso tutti i diritti. Uno che viene considerato in qualche modo inferiore. Lo dice bene il cardinale, dice: noi sappiamo che cosa questo voleva dire per il mondo antico orientale e ancora oggi che cosa vuol dire per l'Oriente. Vuol dire perdere tutti i diritti di uomo, perché lo straniero, non essendo tra gente che ha con lui legami familiari, non ha nessuno che lo vendichi, cioè che lo protegga, è alla mercé di chiunque, non ha più nessun diritto. Mosè, partito da una posizione di privilegio alla quale aveva rinunciato volentieri pur di entrare nel vivo dell'esistenza del suo popolo, ora viene scacciato, il suo stesso popolo lo respinge. Ormai Mosè non è altro che un poveretto impaurito che nella notte nel deserto ogni stormire di fronda fa trasalire. Ecco che cosa ne è del coraggioso, di colui che sapeva, che conosceva i metodi, perché era potente in parole e opere. Quindi fuggì, divenne straniero, ebbe due figli. L'altra riga emblematica, no? Ebbe due figli significa che la sua vita comincia a diventare ordinaria, normale. Fino a prima questo era un rivoluzionario con grandi idee, uno che per concepirlo potevamo concepirlo senza famiglia, capite? Nel senso di quelli che devono dedicare anima e corpo a un ideale e il tempo, tra virgolette, per farsi una famiglia non ce l'hanno. Quando a personaggi così arriva la famiglia, significa che si sono ridimensionati nel proprio ideale. Sono personaggi che esistono ancora oggi, persone che sposano uno scopo nella vita in una maniera talmente radicale che non hanno scelte familiari. Ok? Ce ne sono. Al di là di chi fa scelta celibataria, ce ne sono. I due figli per Mosè indicano il fatto che Mosè si è come in qualche modo ridimensionato, che ha detto: va bene, io avevo questi ideali a cui volevo dedicare tutto nella vita, per i quali volevo spendermi, per i quali volevo dare non soltanto l'anima ma anche il corpo. Questi ideali sono crollati, io sono in una crisi profonda, no? Scelgo di fare una vita che è la vita normale che fanno tutti, la vita ordinaria che fanno tutti, la vita fatta di famiglia. Capitemi bene, non si tratta di una qualificazione morale tra la vita familiare e la vita di un singolo che si dedica a un ideale, capite? Non si tratta di dire qual è meglio, non sto dicendo questa cosa. Sto dicendo che in questo momento l'ebbe due figli associato a Mosè è dire: questo entra in un tran-tran. Tran-tran normale. Avrai figli, li dovrai crescere, li dovrai custodire, li dovrai... Poi Dio si rivela dove vuole, non è quello il problema. Però associato alla vita di Mosè, questi due figli indicano esattamente questo. Il cardinale lo scrive benissimo. Dice: ho l'impressione che qui il testo voglia dire che Mosè si è seduto e ha detto: basta con le grandi idee e le grandi imprese, basta con la politica. Tutti i miei sogni di liberatore sono finiti, ho diritto anch'io alla mia vita. Mosè ha voluto cercare un piccolo luogo tranquillo per dimenticare il passato e quelle amare esperienze che mai avrebbe immaginato di incontrare. Ecco il secondo periodo della vita di Mosè. Cerchiamo di vederlo più da vicino questo momento, dice, chiedendoci quale sia stata la preparazione dispositiva che il Signore ha operato gradualmente in Mosè durante questi 40 anni nel deserto di Madian. Cioè, la domanda è questa di dire: ma che cosa è successo in questi 40 anni nel deserto? Che cosa può aver scavato Mosè dentro di sé in questi 40 anni di vita ordinaria, di vita normale? Noi, che sappiamo la storia di Mosè, sappiamo che i successivi 40 anni saranno gli anni in cui è chiamato, in cui guiderà il popolo, in cui... Quindi, gioco forza, noi dobbiamo dire, in questi 40 anni che stanno in mezzo tra l'ideale e il condurre il popolo, qualcosa accade, perché in questi 40 anni questo si prepara alla grande missione. Qualcosa viene scavato dentro di lui, qualcosa si opera, qualcosa si modifica, altrimenti quella missione a cui sarà chiamato non avrà radici. Capite? Quindi, mentre ci si dice, e questo è il bello di poterla leggere sapendo in qualche modo anche già come va a finire, tra virgolette, mentre ci si dice qui c'è un periodo di normalità, contemporaneamente a noi che già sappiamo la storia viene detto è proprio questo periodo di normalità che prepara la grande missione di Mosè. È proprio questo periodo in cui Mosè si siede, in cui Mosè dice basta con i miei ideali, che in realtà Dio comincia a lavorare dentro di lui. E che tipo di lavoro fa? Come scava Dio dentro la vita di Mosè in 40 anni trascorsi così? Allora, prima leggiamoli in qualche modo. E qui andiamo a prendere il testo dell'Esodo, capitolo 2. Capitolo 2, versetti dal 15a, che è dove ci siamo fermati la volta scorsa, al 20. Anzi, arriviamo fino al 22, così finiamo proprio tutto. 15a, 22. Capitolo 2 dell'Esodo, 15a, 22. Allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo. Il sacerdote di Madian aveva 7 figlie. Esse vennero ad attingere acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difendere le ragazze e fece bere il loro bestiame. Tornarono dal loro padre Reuel e questi disse loro: «Come mai oggi avete fatto il ritorno così in fretta?» Risposero: «Un uomo, un egiziano, ci ha liberato dalle mani dei pastori. Lui stesso ha attinto per noi e ha fatto bere il gregge». Quelli disse alle figlie: «Dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo». Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli diede in moglie la propria figlia Sipporà. Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Gersom, perché diceva: «Vivo come forestiero in terra straniera». Allora, i versetti descrivono come viene in qualche modo combinato il matrimonio di Mosè. Chi conosce la Bibbia sa dal primo versetto, dal 15a, che si sarebbe andati a parlare di un matrimonio, di un legame affettivo. Perché? Nella Bibbia, tutte le volte che si descrive l'incontro a un pozzo tra un uomo e una donna, è per dire che tra quell'uomo e quella donna sta nascendo un legame affettivo. Il pozzo, in tutta la rivelazione biblica, quando un uomo e una donna vi si incontrano, è il luogo che fa nascere la loro relazione. Sarà così per Mosè, così per Giacobbe prima di Mosè, così per altri personaggi, così anche per chi? Per Gesù e la Samaritana. L'incontro tra Gesù e la Samaritana avviene al pozzo. Infatti chi leggeva il brano della Samaritana allora capiva benissimo che lì si stava parlando dell'incontro affettivo tra un uomo e una donna, dove Gesù fa capire a quella donna che lo incontra che l'unico vero grande amore che questa donna può trovare nella vita non è quello dai 5 mariti precedenti, è il suo. Tutto l'incontro di Gesù al pozzo con la Samaritana è da leggere nei termini affettivi dell'incontro tra un uomo e una donna. Infatti gli apostoli, dice il testo, che arrivano e si stupiscono. È chiarissimo, cioè, stando nella loro testa, è chiarissimo, perché dicono: cosa vogliono combinare questi due? Perché l'incontro al pozzo evocava l'incontro tra due che si sarebbero fidanzati. Quindi noi che qui leggiamo adesso e diciamo sedete presso un pozzo, subito dovremmo dire: ma qui credo che i versetti successivi racconteranno il legame di Mosè con qualcuno, e infatti sviluppano esattamente questo incontro. L'incontro con una delle figlie del sacerdote di Madian, che diventa la moglie di Mosè. Quindi Mosè comincia a condividere le esperienze normali della vita di tutti, con due particolarità che è importante cogliere in questi versetti. La prima: come viene descritto Mosè dalla figlia del sacerdote? Lei dice un uomo e poi lo identifica, un egiziano. non è un particolare da poco, perché Mosè aveva cercato fino a quel punto di liberarsi dal suo essere egiziano per schierarsi con il suo popolo oppresso. Mosè aveva fatto degli sforzi enormi per difendere il suo popolo e per togliersi di dosso la veste da egiziano, ma evidentemente non c'era riuscito, capite? Se una persona che in quel momento non lo conosce lo identifica come un egiziano, vuol dire che ci sono ancora in lui non solo tratti somatici, ma modi di porsi, di essere, che la sua persona fa respirare ancora l'appartenere a questo popolo che è un popolo di dominatori. Gli egiziani in tutto il Medio Oriente allora dominavano. Madian non era niente, era niente, una zona di deserto. Se questa persona che la prima volta che lo vede lo identifica come un egiziano, significa che Mosè si è presentato e infatti compie subito un gesto forte, cacciando gli uomini che vogliono allontanare le donne dal pozzo, compie subito un gesto che è il gesto di uno abituato a comandare, capite? Abituato a dominare, a sentirsi lui padrone della scena. E questo dicono subito, questo è un egiziano. Ma capite anche voi che però questo per Mosè è un dire: finora non sono riuscito a fare quel che ho voluto fare. Non sono riuscito a togliermi di dosso evidentemente un certo tratto di superbia, di superiorità che ho, di tipo di umanità abituata a comandare, che traspare ancora nelle cose che faccio. Ma allora, se lui era in questa posizione, come poteva aiutare il suo popolo? Lo aiutava dall'alto verso il basso, cioè faceva beneficenza. Vede? Per quello che il suo popolo non ha riconosciuto in lui allora un liberatore. Perché questo, nonostante facesse certe cose e sulla sua bocca avesse certe parole, in realtà stava sopra un gradino e pensava di aiutare questo popolo da sopra un gradino. Io sono superiore e voi in qualche modo avete bisogno di me, che sono superiore perché ho una cultura superiore, perché sono stato educato dal faraone, perché capisco tutto quanto, perché sono un leader, perché ho grandi ideali. Io allora vengo e voi che siete sotto avete bisogno di me e io vi aiuterò. Tutto questo dentro solo una considerazione, un egiziano. Questa parola dice il fallimento di quello che Mosè aveva in mente. Ma perché fallisce? Perché lo fa come uno che da sopra vuole aiutare gente che sta sotto. E non sarà mai credibile fino in fondo. Di cosa ha bisogno per diventare credibile? Di quello che succede dopo. E che dicevano anche gli atti con una sola parola. Mosè rimase come straniero in quel paese. Mosè è così tanto straniero che a suo figlio dà questo nome, Gerson, che significa vivo come forestiero in terra straniera. Gerson vuol dire un forestiero. Allora, Mosè in tutto quel periodo cosa diventa? Uno straniero. Il suo popolo in Egitto che cos'era? Un popolo di stranieri. Solo dopo questa cosa che dura 40 anni, quest'uomo è pronto per la missione. Può aiutare il suo popolo in Egitto, popolo di stranieri, quando lui ha sentito sulla sua pelle a lungo cosa significa l'essere straniero. Allora Dio lo chiama. E allora non viene più da lui quella missione, ma da Dio. E allora lui non aiuta più gli altri stando in alto e loro sono sotto, ma lui sta sotto di loro e li aiuta. E allora il suo popolo capisce che quest'uomo è straniero come sono stranieri loro. Patisce le cose che hanno patito loro, soffre le cose che soffrono loro, è disposto a farsi aiutare da un uomo così, ma non da uno che stava sopra. Dentro questi due passaggi c'è tutto un modo, ad esempio, di intendere la missione della Chiesa nei paesi poveri. Molta missione della Chiesa nei paesi poveri è fatta come Mosè quando era egiziano e pensava di liberare Israele. Noi siamo sopra, arriviamo, voi siete sotto, e vi diamo quello che voi non avete, perché noi abbiamo cultura superiore, conoscenza superiore, ricchezza superiore, eccetera, eccetera. Poi, per grazia di Dio, ci sono delle scelte nella Chiesa che sono anche diverse, degli ordini che hanno fatto delle altre scelte, delle presenze spirituali ed ecclesiali diverse che partono da una condivisione di questa gente e l'aiutano stando dentro la situazione in cui loro stessi sono. E il Vangelo, nella purezza del suo significato, a me pare, per come conosco io le terre di missione, poi qualcuno qua tra di voi che l'Eterno di Missione Cieli conosce e sa come funziona il Vangelo, nella purezza del suo messaggio, passa molto di più in questo secondo caso che nel primo. Nel primo, insieme al Vangelo, passa tutto un senso di potere, di ricchezza, che fa pensare alla gente che se io aderisco al Vangelo diventerò così. Ci guadagnerò socialmente, ci guadagnerò economicamente, ci guadagnerò in potere. Allora lì bisognerà sempre domandarsi se questi stanno aderendo al Vangelo o a tutto ciò che la nostra cultura sta sovraccaricando sul Vangelo. Capite? Questo non è una riflessione da poco, eh? E Mosè è dovuto passare in mezzo a questa cosa. Quando ha fatto le stesse esperienze loro, quando si è spogliato come loro, quando ha sentito la solitudine dell'essere straniero, quando ha patito queste cose, quando si è sentito scartato, quando ha provato a stare in mezzo a gente che parla un'altra lingua e tu non capisci quella lingua e capisci che sei fuori dai discorsi, quando ha capito queste cose, allora Dio l'ha chiamato. Cioè, adesso che tu hai passato questo, puoi soccorrere. La lettera agli Ebrei è un passaggio bellissimo, non su Mosè, è su Cristo, però è stupendo, e dice di Cristo che per aver per primo subito e vissuto la prova è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. La lettera agli Ebrei, capitolo 3. È questa cosa che succede a Mosè. Lui subisce la stessa prova loro e solo allora può aiutare gli stranieri. Ma prima questa cosa non ha avuto efficacia. È molto significativo, eh? Perché? Perché loro, anche se lui aveva parole di un certo tipo, anche se lui si comportava in un certo tipo, vedevano sempre un egiziano. E questa cosa è chiarissima da come lo chiama la sua futura moglie. Quando si spoglia di tutta questa superbia, di tutta questa superiorità culturale, spirituale, allora può andare a liberare il popolo. Straniero come stranieri sono loro in terra d'Egitto. A noi cristiani questo serve molto oggi, eh? Noi abbiamo sempre l'idea che per aiutare qualcuno dobbiamo stare sopra di lui. Noi il tratto della beneficenza è troppo dentro le nostre corde per poterci rinunciare tanto facilmente, capite? Io devo stare sopra perché tu sei sotto, io ti tiro su, ma io sto sopra. Peccato perché la scelta di Dio è stata diversa. La scelta che abbiamo celebrato a Natale è stata esattamente quella di mettersi sotto, più in basso, per poterti portare sulle spalle, non per tirarti su dall'alto, dove sempre rimane. Allora vedete, basterebbe questo a dire: questi 40 anni di Mosè sono serviti esattamente a spogliarsi da questa cosa. E che quando uno si spoglia da questa cosa crede di non poter far più niente, capite? Cioè, nel ragionamento umano tu puoi fare qualcosa per qualcuno solo se stai sopra di lui, perché avendo di più gli puoi dare, capito? Quando tu sei inferiore in qualche modo a lui, quando tu sei sotto di lui, quando sei quasi più povero di lui, allora cominci a dire: ma io non posso fare niente per questa persona o per gli altri. Ma è in quel momento che Dio però chiama te, perché penso che Dio, per mostrare la forza delle sue opere, abbia bisogno di chi è povero, perché allora si vede che quell'intervento è un miracolo. Se no tutti diranno: beh, questa cosa è perché quella persona è particolarmente brillante, particolarmente intelligente, particolarmente ricca, particolarmente dotata. E allora questo bene da cosa dipende? Non dalla grazia di Dio che opera in lui, ma da tutte le sue risorse. Invece questi 40 anni servono a Dio per spogliare Mosè da queste cose. Mosè si sarà sentito un fallito, si sarà sentito povero, si sarà sentito anche inferiore. Mille volte probabilmente allontanato, scartato, non in grado di capire la cultura di questa gente. Cioè, questo viveva la corte del faraone, d'amblè finisce a fare il pastore nel deserto. Poi, questa gente quante volte gli avrà detto: ma tu cosa vuoi capire di noi? Cosa ne vuoi sapere di quello che per noi è importante, della nostra storia, del nostro modo di pensare? Mille volte, capite? Ma tutto questo era una specie di goccia che piano piano cadeva sullo scoglio della personalità di Mosè per scavarlo, e per permettergli di aiutare nella verità gli altri. È una riflessione abbastanza radicale, perché tocca due livelli, sia il nostro modo di essere come persone che il modo di concepirsi come Chiesa, non soltanto nelle terre di missione, ma ormai in tutti i posti dove si fa evangelizzazione, no? Però quando questa cosa si riesce a capirla, a interiorizzarla e poi a praticarla, a metterla in pratica, è Io penso che cambia molto il modo di porsi. Ci sono tanti modi di porsi oggi nella Chiesa, ad esempio di intervenire sulle questioni, ancora troppo timbrati e troppo segnati dall'idea che si è superiori e si sta come dei buoni papà tirando su dei figli che non capiscono un tubo e che hanno bisogno di chi sta sopra per tirarli su. Dite? Io personalmente mi accorgo di questa cosa, di questo stridore quasi quotidianamente, e mi accorgo anche che nelle mie posizioni, quando riesco a stare un attimino sotto ciò che le persone dicono e pensano, questo favorisce in loro una libertà molto più grande. Voi non avete idea, e ve lo dico, il bene che ha fatto con alcune persone neanche tanto vicine alla Chiesa, ad esempio il nostro presepe. Il bene che ha fatto quel presepe con Cristo sotto e non sopra, quanto abbia liberato interiormente alcune persone. Io ho proprio ricevuto messaggi, no? Segnali fortissimi in cui mi hanno detto: quest'idea che finalmente un prete non mi dica cosa devo fare, ma si metta lì, mi ascolti, stia sotto e mi dica io ci sono per qualsiasi cosa, mi ha veramente rasserenato. E più di una persona in questo modo, eh? Questo è il Mosè dopo i 40 anni a Madian. Dopo i 40 anni a Madian. Ora, se noi ci confrontiamo con la parola di Dio, alla fine la parola di Dio va a toccare proprio questi tipi, questi argomenti, no? La parola di Dio scotta, capite? Scotta perché mette in crisi tutta una serie di cose. Scotta molto. Però qui di fatto ci dice esattamente questo, che finché quest'uomo si percepiva in una superiorità, Dio non l'ha filato minimamente. Quando ha cominciato a essere straniero come gli stranieri, quando ha cominciato a essere inferiore a loro, allora Dio è andato a pizzicarlo nel rovetto ardente. Ci sarà pure una ragione, no? Allora, questo ci rimanga come messaggio di fondo, su questi 40 anni. A questo, che sono riflessioni personali, aggiungiamo la lettura che ne fa Martini di questi 40 anni. Ne fa una lettura legata al tema della solitudine. Ed è l'ultimo capoverso, quando c'è un vuoto nella vita. Per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso prima il testo degli Atti 7:29, abbiamo commentato tre passaggi: fuggì da straniero, ebbe due figli. Abbiamo detto la normalità di vita che quest'uomo ha scelto. Abbiamo guardato cosa fu questa normalità di vita: la scena al pozzo, il fidanzamento, lo sposalizio e anche i figli chiamati in modo da esprimere il suo essere straniero. E cosa abbiamo commentato di questo passo dell'Esodo? Solo due cose. Uno, che prima lo qualificano come un egiziano, quindi lui non si è spogliato della sua corazza, nonostante sulla bocca avesse un certo tipo di parole. Due, che è dovuto diventare straniero. Allora, solo allora, noi la storia la sappiamo già come va a finire, capite? Ma uno che lo leggesse una volta di filato, non l'ha mai sentito, io credo che sperimenterebbe una meraviglia. Dice, ma come? Cioè, adesso Dio si rivela, perché i racconti dopo sono quelli, li vedremo la prossima volta, sono quelli del rovetto ardente, no? Ma che Mosè ci arriva al rovetto ardente, capite? Noi lo sappiamo già, e mentre vediamo questa esperienza di essere straniero, diciamo, caspita, ma i 40 anni l'hanno spogliato da qualcosa, l'hanno fatto andare sotto il gradino su cui lui ha sempre pensato di stare, facendo beneficenza, non coi soldi, capite? Perché la beneficenza si può fare anche culturale, anche in tanti modi, no? Adesso diamo un'altra chiave interpretativa a questi 40 anni a Madian, quindi non solo la chiave del dire divento straniero perché così comprendo lo straniero e solo allora posso veramente, efficacemente aiutarlo e liberarlo, ma la chiave della solitudine. Allora, Martini riprende un testo di Gregorio di Nissa, che è uno dei padri della Chiesa del V secolo. Gregorio di Nissa dice che in quel periodo a Mosè fu concessa la scelta di fare quel genere di vita che voleva, e Mosè scelse la solitudine. Alle nostre domande, dunque, si può ritenere che Mosè avrebbe risposto così: che cosa ho fatto per 40 anni nel deserto? Ho accettato la solitudine, anzi l'ho scelta, secondo il consiglio di Gregorio. Mosè non ha temuto la solitudine. Qui apro una parentesi, dice il cardinale, è noto che esiste una differenza tra isolamento e solitudine. L'isolamento come tale ha un carattere negativo. È l'uomo che vive disperatamente solo, magari in mezzo alla gente, ove comunque si sente non compreso e fallito. Al contrario, la solitudine per ogni uomo, anche per l'uomo moderno, è un valore fondamentale. Ciò vuol dire che c'è un momento in cui l'uomo giunge a riconoscere che niente lo soddisfa davvero, che tutti i suoi metodi, tutte le sue esperienze, tutte le sue speranze lo hanno soddisfatto solo fino a un certo punto. Rimane ancora un vuoto che soltanto Dio può colmare. È un'esperienza che non si fa quando ancora le cose si accavallano una sull'altra e si continua a sperare che ciascuna di esse riempia quel vuoto, ma quando sopravviene lo scacco, allora ci si viene a trovare in quello stato di attesa e di vigilanza che fu lo stato di Mosè per 40 anni. Si tratta di imparare ad aspettare Dio. I miei tentativi non hanno avuto successo, il Signore farà. Mosè non spera più in se stesso, nei suoi metodi, nelle sue capacità, né nelle capacità di risposta dei suoi fratelli. Forse in un primo tempo Mosè li avrà ricoperti di improperi, li avrà lapidati in tutti i modi, ma poi, riflettendo, avrà dovuto concludere: abbiamo sbagliato tutti quanti. Anche io ho fatto degli sbagli, sono stato troppo pretenzioso. Ho lasciato il faraone, però speravo di diventare anch'io un capo. Non è del tutto ingiusto che le cose siano andate così, perché in fondo volevo ottenere la mia gloria e il mio popolo sarebbe stato il mio monumento. Ed ecco la solitudine di Mosè. Egli lascia che tutta la delusione, il dolore, la rabbia vengano a galla. Non maschera né sopprime tutte queste cose, ma anzi le affronta, perché non ha più paura di guardare nella sua vita. Capite questi passaggi quanto sono anche questi radicali, no? La solitudine è sempre abitata. È l'isolamento che è male, questo è importante capirlo, no? L'uomo non è mai realmente solo. Dal punto di vista della persona credente che guarda la vita dell'uomo, la solitudine è sempre abitata da qualcuno, e cioè la presenza di Dio dentro di noi. Quindi Mosè sceglie la solitudine, nel senso, quella condizione in cui, anche se altri non ti circondano o ti rifiutano, tu hai la possibilità di percepire quella presenza di Dio che dentro di te scava e lavora. La solitudine, in questo senso, tutti la proviamo nella vita, Tutti. Non è che uno che sceglie di sposarsi e di avere una famiglia numerosa non senta mai la solitudine. Se non arriva mai a sentire la solitudine in questo senso, cioè nello spazio che può rivelargli la presenza di Dio, no? È perché forse il tipo di profondità umana e spirituale che ha non è fine, come dire, no? Se no, prima o poi a questa esperienza di solitudine ci arriva. No? E sente che è solo, in questi termini, anche in mezzo alla sua famiglia. Ma questo non è per niente, secondo me non sarebbe per niente preoccupante, di questo non bisogna preoccuparsi. Perché quella condizione che Dio dà per far capire alla persona che l'amore più autentico, più vero, più grande viene soltanto da Lui. Quindi non c'è da maledirla, no? C'è solo da scoprirla come una solitudine abitata. Mosè entra in questa dinamica, Entra in questa dinamica. E quindi Martini che lettura ne fa? Ne fa una lettura più a carattere spirituale, no? La lettura che vi ho dato io prima è un carattere interiore, esistenziale, ma quasi anche di tipo sociale, no? Martini ne fa una lettura più spirituale. Dice: Mosè sta 40 anni nel deserto perché questi 40 anni gli servono a maturare il senso vero della presenza di Dio. Prima c'era lui, e lui, a partire dai suoi ideali, strumentalizzava Dio, capite? E questo è un passaggio delicato da capire, ma anche un altro passaggio importante della fase della vita della fede, no? Perché è un rischio. Cioè, noi abbiamo i nostri pensieri, i nostri ideali, le nostre verità, e a un certo punto della vita cerchiamo di far rientrare Dio dentro questa cosa, come se Dio fosse il garante di questo nostro modo di essere e di pensare. Noi abbiamo il senso della giustizia, il senso della verità, il senso dell'onestà. Allora diciamo: Dio difende tutte queste cose, Dio mi aiuta in tutte queste cose, Dio è con me in tutte queste cose, Dio è il grande paladino di tutti questi valori morali che io ho. A un certo punto può succedere che tutti questi valori morali crollino. In Mosè crollano, fuggì. Ricordatevi quel verbo, fuggì. Capite? A quel punto sono crollati. Dio dov'è? Dio è ancora lì, perché tu che sei crollato adesso puoi capire qual è la sua vera e reale presenza. Di uno che una volta che tu sei crollato su queste cose, ti chiama per una nuova missione. La quale missione non è più le tue idee, per cui hai bisogno di Dio da tirar dentro e da far diventare il garante delle tue idee, ma è ciò che Dio veramente ti affida. tu sei spoglio da ciò che hai di te stesso e ricevi da Dio il senso della tua vita e le missioni della tua vita. Questo periodo qua, che per Mosè sono i 40 anni nel deserto, è un periodo che per altri ha voluto dire la crisi dei propri valori ideali, no? La crisi del proprio modo di concepirsi nella storia. Periodo che può succedere, che può capitare a tanti, ma che serve a spogliarsi di un'eccessiva presenza del proprio io, perché così sia più presente Dio e possa operare dentro di noi. Comartini dice esattamente questo, dice: in lui avviene questo, che lui sperimenta la solitudine e dentro questa solitudine sperimenta una nuova presenza di Dio. Non più come un Dio che arriva dall'esterno a rafforzare tutte le idee che lui si è già fatto nella vita, ma come un Dio che arriva dall'interno in una persona che ha visto crollare tutte queste idee che lui si è fatto nella vita. Capite? In termini spirituali, gli autori spirituali, dai padri in avanti, anche più sapienti autori spirituali oggi, chiamano questa cosa la seconda chiamata. E sono molto intelligenti, secondo me, anche molto profondi. Dicono: di chiamate radicali di Dio nella vita ce ne sono sempre due. Una prima, mettiamo il caso, ti chiama il sacerdozio. Tu cominci e hai sul sacerdozio delle bellissime idee. Dici: bisogna essere prete in questo modo, in quest'altro, impegnarsi in questa cosa, questa, quest'altra, no? Educare a questo, questo, quest'altro valore. Poi a un certo punto passano gli anni, ma voi immaginate che invece la chiamata sacerdozio c'è la chiamata alla vita familiare, eh? Non a stare con una donna, perché non è quella la chiamata, ok? Alla vita familiare, quella è la chiamata. Ci siamo? A un certo punto queste cose che tu hai costruito e che sono buone, nessuno sta dicendo che sono malvagie, piano piano crollano, cioè ti accorgi che la famiglia non è come te l'aspettavi, che non sei riuscito a dare i valori che volevi, che altre cose sono subentrate, che tu non sei capace di vivere per primo i valori che chiedi ai tuoi figli, oppure da prete che tu non hai la fedeltà ad alcune cose che hai promesso, che non ce la fai a costruire una parrocchia come te la sei sognata, che ti vengono chieste ogni giorno mille altre cose che non sono quelle che tu ti aspettavi. In quel momento lì alcune cose crollano. Crollano e tu interiormente dici: io non sono quello che pensavo d'essere, che avrei voluto essere. Ok? In quel momento lì, misteriosamente, una chiamata si rinnova. Cioè, nuovamente Dio chiama, e questa seconda chiamata che c'è in tutte le vite dei santi, è pazzesco questa cosa, se voi prendete le vite dei santi non sono mai state lineari, mai. Ma poi questa cosa qui che uno realizza tutto quello che ha sognato di fare da quando aveva 10 anni, io non ci credo, ragazzi, non ci credo su nessuno proprio, che la mia vita è proprio esattamente come la volevo. Bravo, questa barzelletta qua, andiamo a Zelig che così te la facciamo raccontare, ok? In quel momento lì, quando le cose crollano, avviene una seconda chiamata, cioè Dio che come ti vede spogliato da quei forti ideali che nascevano in fondo da te stesso, ti rinnova una chiamata dandoti lui la forza di praticare ancora quelle cose, ma come dono suo, e delle altre cose che sono totalmente nuove, che sono comparse poi dopo nella tua vita. La vita dei santi, Madre Teresa di Calcutta, ne faccio una. Una prima chiamata è stata diventare suora. A un certo punto si è accorta che in quella vita di suora molte cose non funzionavano. La seconda chiamata è stata quella di concretizzare il suo essere suora dentro il mondo della povertà. Sant'Ignazio di Loyola la stessa cosa. Sant'Ignazio voleva morire a Gerusalemme. Lui si sentiva chiamato a stare a Gerusalemme sui luoghi della vita di Cristo, a testimoniare Cristo fino alla morte. È andato a Gerusalemme, è fallito tutto a Gerusalemme, e lui è tornato dicendo: ma che cosa significa questa cosa? E da lì ha cominciato a pensare, ha fondato la compagnia, ha fatto quel che ha fatto. Questo tema della seconda chiamata è un tema particolarmente importante, io credo anche da sviluppare ad esempio dentro le dinamiche di vita familiare, dentro le dinamiche di vita familiare, perché se no a quel momento lì che è la crisi dell'ideale che tu ti sei fatto a 20 anni, si reagisce in maniera molto diversa, o negandolo, rimuovendolo letteralmente, dicendo: no, non è così, ma in realtà io quel che sono riuscito a fare, sono riuscito a fare, o sedendosi, proprio dicendo: ma no, questi erano i pensieri di 20 anni, no? E quando arrivano i tuoi figli e magari manifestano un po' di zelo su alcune cose, un po' di ideale su alcune cose, va in crisi nero, no? che ha 18-20 anni, qualche ideale ancora ce l'hanno, e tu dicevi, ma forse ce l'avevo anch'io quando avevo 20 anni, adesso invece sono diventato maturo, cioè sei diventato molle, cioè hai perso tutto quello cielo che avevi quando avevi 20 anni, no? Per cui ci si siede rispetto a queste cose, capite? O incaponendosi e irrigidendosi, perché anche questa è una reazione, irrigidendosi terribilmente, con quella frase dicendo io non ho mai cambiato idea, io non cambio mai idea, io non cambio, quello che ero a 20 anni sono gli stessi cose in cui credo profondamente adesso, e va bene, cioè generando una rigidità pazzesca con se stessi e poi chiaramente nei confronti della vita e del mondo, no? Quando si introduce invece un criterio spirituale dentro questa cosa, dicendo guarda che se ti sei spaccato su alcune cose, cioè letteralmente ti sei spaccato, questo è un tempo in cui forse Dio rinnova una chiamata, perché esiste una seconda chiamata, non è che ce la siamo inventati, esiste quasi come costante nella vita della Chiesa, nella vita dei Santi, esiste in Mosè. Pietro quante volte è stato chiamato, scusate? È stato chiamato da Cristo una volta sul lago? È stato chiamato o non è stato chiamato una seconda volta? Quando i suoi ideali di sequela si sono spaccati tutti nel triplice rinnegamento. È stato chiamato una seconda volta, no? Nelle tre volte con cui Cristo parla a lui, pasci, 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 seguimi, quella è la seconda chiamata di Pietro, Giovanni 21, no? Allora significa che questa è la costante di ogni esperienza cristiana. È che quel momento lì che coincide con il Marian di Mosè, spiritualmente parlando, questo è il criterio di Martini, perché lui è sempre su questa profondità densa di lettura anche della vita delle persone, quel Marian di Mosè accade nella vita di tutti. Si tratta di averlo quasi come una specie di lampada che illumini questa situazione, perché sennò a questa situazione che succede si danno mille altri nomi. E allora che cos'è la vita spirituale? La vita spirituale è esattamente dare il nome di Gesù Cristo, cioè della vita di Gesù Cristo, alle cose che capitano. Tutta la vita spirituale. Quindi non è fatta primariamente di preghiera, non è fatta primariamente di devozione. Quando è che si dice questa persona è una persona spirituale? Quando della sua esperienza di vita fa una lettura, un'interpretazione, le dà un senso a partire dalla parola di Cristo, da ciò che la parola di Dio dice. Allora dici, questa è una persona spirituale. Allora vedete che anche in questa lettura del tema della solitudine, ma di una solitudine che Mosè scopre abitata, di un rilancio interiore della vita di Mosè, perché tutto ciò che dipendeva esclusivamente da lui si appiana, ma nasce qualcos'altro, c'è qualcosa di molto fecondo anche per noi, no? Poi Martini dà due consigli, di confrontare questa esperienza di Mosè con quella del profeta Elia, e potete farlo andando a leggere il primo libro dei Re, capitoli 18-19, e di leggere il Salmo 31, che è un salmo bellissimo. Martini dice, questo salmo avrebbe potuto pregarlo Mosè in quei 40 anni. Perché è un salmo che dice, inizia dicendo, Signore, io sono perduto, io mi ritrovo come uno straniero in casa, sono insultato da tutti, non ho più niente, ma scopro che dentro di me ci sei tu. Allora posso tornare a tessere le tue lodi, posso tornare a rilanciarmi, è un salmo molto bello. Se voi provate adesso a casa in questi giorni la sera a pregare il Salmo 31, ripensando a queste vicende della vita di Mosè, ripensando a questa tappa della vita di Mosè, vedete che questo salmo vi risulterà favoloso. Voi lo leggete e dice, caspita, è proprio quello che succede. Voi lo pregate e sentite che dice qualche cosa di assolutamente vero per noi, come vero fu per la vita di Mosè. Ecco, tutto questo è una specie di preparazione al momento in cui Mosè si incontrerà con Dio a Roveto Ardente. E però ci vuole questa, capite? Vi ricordate la volta scorsa, dicevamo, con quel passaggio di Henri De Luca, dicevamo che la Bibbia bisogna leggerla nei segni bianchi che lascia, che sono molto più eloquenti dei segni scuri delle lettere, no? Cioè, c'è tanto scritto nella Bibbia, ma c'è tanto non scritto, che però accade. Questi 40 anni di Marian, uno legge tutto l'Esodo e dice, caspita, sono descritti con 6 versetti, cosa vuoi che siano? No, è tutto il non scritto di questi versetti, è enorme. Tutto ciò che è detto con pochissime parole, fuggì, straniero, egiziano, cioè, è qualcosa di molto grande. Quindi, noi ci fermiamo qui perché ci siamo anche noi interiormente preparati al momento della vocazione di Mosè e dell'incontro a Roveto Ardente, che faremo tra 2 settimane, che quindi è il 28. Quanti sono riusciti ad acquistare questo testo di Martini? Provi a alzare la mano. Brava. Vale la pena, poi la volta prossima ve ne indico un altro, anche di un altro autore, però questo testo di Martini, Vita di Mosè, vale la pena. Penultime notizie circa Gesù. Penultime notizie circa Gesù.